pochopaliście. Una delle mie parole preferite in sloveno. Significa cimitero. Cosa c'entra? Probabilmente sarà l'unico momento simpatico di questo episodio. Dovremmo tutti fare una camminata in questi posti ogni tanto, ma non per motivi religiosi e neanche per sedute spiritiche, solo per renderci conto di quanto crediamo che domani, proprio domani mattina, potremmo non essere più in questa realtà, sulla Terra. Potremmo essere morti. Siamo vivi per uno sputo di tempo, il resto dell'eternità siamo morti o non siamo ancora nati, eppure lo diamo per scontato e ci riempiamo la quotidianità di puttanate con l'impressione di poterci così dimenticare di un'esistenza che ci viene data assieme ad un conto alla rovescia. Siete pronti? Scendiamo in quella tana del bianconiglio. Questa sera muori. È una mezza verità, ma c'è della verità. Nessuno sa se sarà stasera o fra tanti anni, ma anche se non vuoi, provaci un attimo. Fai questo test. Immagina e rendi reale il fatto che questa sera, sul tardi, morirai. Ci serve per dopo. Oggi è l'ultimo giorno della tua vita. Hai un pugno di ore rimaste. Respiro profondo, senti il battito del tuo cuore, ogni pulsazione è un ticchettio sull'orologio della tua esistenza rimasta. Stai esaurendo il tempo. Guardati attorno, tutto andrà avanti. Certo, le persone attorno a te ci rimarranno male, chi più e chi meno, ma poi tutto tornerà alla normalità. Una fredda consapevolezza ti avvolge. Riesci ad immaginare di non esistere più? Non è un esercizio di fantasia, non è un gioco, è la cruda, spoglia, ineludibile verità. La tua unica esistenza è limitata. Beh, invece sei vivo! Sei viva! Chi se ne frega per quanto? O ci interessa? E qui arrivano quelli che dicono: no, ma io non ho paura della morte, sono preparato. Chi ha parlato di paura della morte? Chi ha parlato di paura? Meno tempo ci mettono le persone a pensare a quella frase e più è possibile che sia un sistema di difesa. Io non sto pensando alla morte di per sé, sono maledettamente razionale e poco romantico su questo. Se mi spengo di colpo, se sono morto, mica ho possibilità di restarci male, semmai ci stanno male gli altri. La stessa cosa accade quando sei stupido, dice Ricky Gervais.
Just a fucking bit.
Ma se sapessi con certezza che hai solo un anno di vita e non in salute, cosa cambierebbe? Spesso le persone preferiscono concettualizzare il pensiero con simbolismo, evitando di fare un esercizio mentale di visualizzazione, di immaginazione concreta. Troppo facile! Ho poco tempo rimasto, sto male. Può essere fra 2 mesi o 6. Voglio fare 1000 cose in questo tempo, ma non sto bene. Gli ultimi mesi o settimane probabilmente sarò incastrato in un letto. Il male peggiorerà, sarà una sofferenza sempre più continua fino al punto in cui non mi lascerà più ragionare in pace. Questa cosa ci accadrà al 100% di noi. Non conosco nessuno esente. A molti di noi accadrà è proprio così. Ad altri di noi accadrà in modo peggiore, magari una morte meno protratta nel tempo, ma con più sofferenza fisica o mentale. Alcuni invece avranno la fortuna di morire nel sonno. Ma noi tutti, io di qua e voi di là, stiamo andando lì, verso una di quelle opzioni. E qui siamo in tanti a guardare questo video. Poniamo anche un 20.000 visualizzazioni qui. Su 20.000 di noi, principalmente di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sto parlando di una statistica realistica. 2 di noi, su media italiana, non arriveranno a fine mese. Se allargassimo una demografica generica italiana, sono 8 di noi. Evviva! Ma che bel episodio! Felicità! Evviva! No, davvero, è un concetto base di felicità. Perché? Perché se stiamo giocando ad una roulette russa ogni giorno e ogni giorno schiatta qualcuno e ogni giorno potremmo essere noi, Ogni giorno quando scopro di non essere ancora io salto di gioia, sinceramente, no? Cioè, sono felice. Ho un altro giorno a disposizione. A noi interessa la nostra quotidianità. Come migliorare le proprie giornate, come stare meglio. E la morte, ahimè, è tabù. Sembra che quando si affronta l'argomento solo brutte cose possano uscirne, e nel mentre che se ne parla una serie di noi fanno pure tutte quelle cacate di gesta, scongiura che dai, state buoni che poi vi viene una storta, una contrattura. Pensare alla morte è un bel rimbalzo per la vita. Disclaimer: in questo episodio oggi non riesco a trattare tematiche complicate come la depressione, che nella maggior parte dei casi vede nella morte un momento finalmente di pace e un punto di arrivo. È ovvio, ci sono anche persone tra noi che hanno veramente trovato un motivo per relazionarsi con la morte con pace e armonia, ma qui non facciamo a gara tra chi è più bravo o meno a convivere con il pensiero. Qui mi piace parlare di più a noi come massa di esseri umani dispersi. E poi chi ha raggiunto l'illuminazione sarà annoiato a priori sul tema. Scusate, è solo che non sopporto quando leggo quei commenti sotto i video in stile: bravo, vedo che anche tu stai per rinascere, dai che ti si aspetta di là, sapevo che un giorno te ne saresti accorto e avessi capito, Pat, stai per ricevere la benedizione della luce, vai Mona, tu e la luce, la rinascita, i poteri quantici, il salto aulico di sta cipa, di sta minchia. Qui tagli tu dove vuoi.
Sì, tranquillo.
Quindi permettetemi di orientarmi più a pro del mio pensiero costruttivo verso la comprensione del legame morte-vita in senso generico. Come trovare la felicità nel sapere che moriremo? Jeff Greenberg, Tom Psychinski e Sheldon Solomon nel 1986 sviluppano la Terror Management Theory, TMT. Addio, questa lingua mi fa impazzire.
Terror Management Theory.
La teoria della gestione del terrore. Si basano sulle idee descritte in un libro dell'antropologo Ernest Becker, sviluppate 10 anni prima. Il libro The Denial of Death.
The Denial of Death.
Pubblicato nel 1973. Suggerisce che gran parte del comportamento umano è motivato dalla paura della morte. La consapevolezza della mortalità spinge le persone a cercare significato, autostima e simboli di continuità oltre la propria esistenza fisica. Altre ricerche in ambito psicologico dimostrano che la consapevolezza della propria mortalità può spingerci a cercare un senso più profondo nella vita. E quindi a stabilire connessioni più autentiche con gli altri e a perseguire obiettivi a lungo termine con maggiore grinta. Però alcuni di noi al pensiero vanno in ansia. Aneddoto personale. Qualche giorno fa uno di noi qui in community mi ha scritto un pensiero interessante su Instagram. Lo chiameremo Sandro. Sandro dice: ho 22 anni. In questi ultimi mesi mi sento angosciato e ansioso se penso alla mia salute e alle cose che potrebbero accadere. Alle volte questa cosa prende il sopravvento facendomi sentire ansioso, angosciato e confuso nel vero senso della parola. E poi continua: ma il punto, la mia risposta è stata: ciao Sandro! Ragionerei su cosa ha senso e cosa no. Mi spiego. Se penso a ciò che mi potrebbe accadere e alla salute e vado troppo a fondo con il pensiero, anch'io vado in ansia. Ha senso! Solo un pazzo non andrebbe in ansia pensando a quello che gli potrebbe accadere. Ragazzi, dobbiamo sempre vedere sia il buono sia il cattivo di ogni parola. Non giudichiamo a priori per via di costrutti sociali. Se l'ansia esiste, ci sarà un motivo, no? Ci fa sopravvivere. Non ha solo una connotazione negativa. Quindi forse la domanda è: perché faccio quel pensiero e come lo controllo? Quindi, appunto, non darei un'accezione negativa all'ansia, anzi la troverei giustificata. Lavorerei solo sul concentrare i miei pensieri. Non so se hai fatto parte del gruppo di Focus, il mio percorso, ma lì lavoriamo proprio sul controllo dell'attenzione e della concentrazione. È vero, link sempre in descrizione. Guardate, ognuno di noi è in una fase specifica della propria vita, ma è anche in una fase specifica della propria morte. Sia in termini di tempo rimasto, ma anche in termini di qual è il tuo rapporto con l'idea di morire. In che fase sei della tua morte ora? Nel suo lavoro sulla morte e il morire, la psichiatra svizzera Kubler-Ross ha identificato le 5 fasi del lutto. Negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Le abbiamo forse già sentite in qualche film drammatico o dal nostro psicologo o se abbiamo vissuto qualcosa di traumatico. Però la mia domanda è come mai queste cinque fasi le applichiamo solamente a ridosso dell'idea della morte, in fin di vita? Perché queste cinque fasi devono essere compresse all'ultimo come un ragazzino che prima del suono della campanella all'entrata in classe fa i compiti il giorno prima? Non mi sembra tanto intelligente, no? Cosa succede se invece proviamo ad applicarle al nostro generale rapporto con la morte? Sta a vedere che posso identificare nella mia vita e nel mio presente di oggi dove sono esattamente nel mio rapporto con la morte tra quelle cinque fasi. Interessante. Negazione, la prima fase, già mi dice tutto della società in generale. Compra auto, casa, vestiti costosi, feste, vacanze, alcol, droghe, social. Ma vuoi che quello non sia un modo di sfuggire alla morte? Mi riempio ogni secondo di stimoli e cose che mi distraggano dalla tristezza che la mia vita possa finire. Come una persona che continua ad urlare, perché non vuole ascoltare, presente? Quante persone conoscete fatte così? No, ma mica quello può essere anche entusiasmo per la vita, voglia di viverla al meglio. Ma certo! Lo sapete voi che mi incazzo perché ce lo fate per negare o per celebrare, mica la conosco la vostra vita, dico solo quella prima fase, anche tra chi dice che la morte non gli fa paura, secondo me di persone ce ne sono incastrate lì. Negazione, rabbia, contrattazione, depressione, accettazione. Dove sono io? Contrattazione. Abbastanza sicuro, ma ricordiamoci, non parliamo necessariamente di morte e basta nel modo più superficiale. Teniamo a mente una prospettiva di una morte prolungata. Ma quindi come ci relazioniamo con il fatto che dobbiamo morire? Non c'è giudizio, la reazione alla paura della morte varia ampiamente tra tutti noi. Alcuni trovano nella paura un impulso a vivere con intensità e curiosità, e io sono totalmente così, mentre altri possono essere sopraffatti dall'ansia o dalla negazione. E queste differenze possono dipendere da fattori come la resilienza personale, le esperienze di vita, il contesto culturale, sociale e soprattutto le convinzioni personali sulla morte e sull'aldilà. Quello che però a me dà fastidio è che se ne parli così poco, o soprattutto che spesso le persone smorzino la conversazione con quelle frasi del tipo «Ma io ho fatto pace con la morte» o «Io non ho paura della morte». Bravissimo, bravissima, medaglietta d'onore, grande! Ma a me non interessa la risultante, a me interessa quale pensiero ci sia dietro. Mi interessa capire innanzitutto a che morte stai pensando e poi, banalmente, perché. Perché riesci a fare pace con il fatto che tu non sei più tu? Che tutto il nostro esprimerci dal momento di risate, felicità, pianti, amore, disgusto, sorpresa, rabbia, danza, libertà, spensieratezza, problemi, ferite, rinascite, che tutto questo sparirà. Così. A questo sono interessato. Dove sei tu? A quale fase? Che danza stai facendo con la tua sicura, inarrestabile, inevitabile morte? E se accadesse a 7 giorni da oggi, cosa inizieresti a fare? E perché non lo stai già facendo? E se quando muori non fossi completamente morto? Ci sono numerosi esempi di persone vive dopo la morte clinica là fuori. E la scienza ha dei perché. Ne ho parlato in questo episodio. Buona visione e buona vita. Perché buona vita?
E buona morte.
E buona morte.